La riunione? Ah, sì, sì, registriamo pure. Allora, aspetta, continua. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Siamo arrivati nel nostro cammino di meditazione sugli Atti degli Apostoli, al terzo incontro, che dovrebbe comprendere i capitoli dal 13 al 21, in cui vediamo che quella fede che per la prima volta viene definita cristiana al capitolo 11 ad Antiochia di Siria, comincia a diventare una fede che si espande, che si estende, in quello che gli storici dicono è un cammino prodigioso, perché se è vero che la vita di Gesù fu una vita fallimentare dal punto di vista della diffusione del regno in termini numerici, non lo fu sicuramente invece quella della prima chiesa, che in maniera strabiliante, in una trentina d'anni, tra 30 e 60 d.C., arriva ad estendersi a tutto il mondo a loro conosciuto, no? Con una velocità e un'incidenza che ancora oggi stupiscono gli storici. Tutto comincia con questo capitolo 12, in cui cominciano le grandi persecuzioni. C'è questa persecuzione di Erode Agrippa, che usa una tattica antica comune a tutti i despoti, cioè di tenere divisi i sudditi per poterli meglio governare, ma parteggiando al contempo per il più forte. E allora sostiene l'ala tradizionale ebraica contro questa setta nascente nel campo dell'ebraismo, che è il cristianesimo, e Giacomo ne fa le spese. Giacomo, che sarebbe San Giacomo, è il primo martire apostolico. Tutta la storia che prima, siamo nel 40-41, che tutta la storia che prima si è andato ad evangelizzare, lo sapete, la Spagna, no? San Giacomo di Compostela, che poi si è ritornato, eccetera, c'è Madonna del Pilar, gli compare la Madonna su un pilone, ecco, la Madonna del Pilar che dice: sì, anche se qui gli ispanici non ti vogliono, tu continua ad evangelizzarli. Poi però torna a Gerusalemme, viene ucciso, il suo corpo però viene ritrasportato in Spagna. Questa è leggenda. Quella che è storia è che nel 40-41 Erode fa una persecuzione e il primo apostolo che muore martire è Giacomo. Secondo Alessandrino, Clemente Alessandrino converte l'accusatore, e addirittura l'accusatore muore insieme a San Giacomo, martire anche lui, essendosi convertito. Non muore con il fratello Giovanni. Il fratello Giovanni lo ritroviamo fra un po' al Concilio Apostolico di Gerusalemme, quindi tra il 50 e il 51, una decina d'anni dopo, anche se una tradizione minore afferma questo, ma che non starebbe su con quella che è poi l'attribuzione a Giovanni l'Evangelista del quarto Vangelo, dell'Apocalisse, delle lettere apostoliche. Non solo Pietro, Giacomo è ucciso, ma Pietro è incarcerato senza accuse, senza processo legale. Avviene un miracolo, un angelo liberatore, che non è la soluzione abituale dei problemi da parte di Dio, ma che qualche volta avviene, che però nella Bibbia è sempre solo un segno, una prova che Dio, anche quando non si fa vedere, non è lontano dai suoi fedeli. Abbiamo questa leggenda di liberazione che non è semplicissima, che ha una visione più teologica, apologetica che storica. Addirittura ricorda che Pietro esce come da un sogno, no? E rientra in se stesso allo scomparire dell'angelo, versetto 11. Ma il sugo qual è? Il sugo è un messaggio di speranza, cioè che Dio sostiene i suoi anche nella prova e che la preghiera della comunità viene esaudita. Al versetto 17 compare un altro Giacomo come vice di Pietro, che non è un apostolo. Infatti Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni, è morto, di Giacomo di Alfeo non se ne sa nulla. Qui invece è uno di questi fratelli del Signore che si erano associati a Gesù, dopo ai discepoli meglio, dopo la Pasqua, che secondo il Vangelo degli Ebrei, è colui a cui per primo Gesù risorto appare, è colui a cui Pietro affida la comunità, è capo degli anziani, è un rigorista, è un tradizionalista molto legato alla tradizione giudaica, e secondo Giuseppe Flavio, questo storico ebraico che diventa però grande storico romano, collaborazionista con i romani, è detto il giusto e verrà martirizzato per lapidazione nel 62 d.C. ed è l'autore della lettera di Giacomo, che non è l'apostolo ma è questo fratello del Signore. I versetti 13-17 c'è quella scenetta divertente, no? Del povero Pietro che liberato arriva, bussa alla comunità, arriva la servetta ad aprire e la servetta dice: chi è? Sono Pietro. E questa invece di aprirgli fugge terrorizzata dicendo: un fantasma, non è possibile. Pietro dice: ma insomma, apritevi. Allora gli altri tornano: ma sei davvero tu? Ecco, c'è anche un pochettino di ironia. Al versetto 25 ricompaiono Paolo e Barnaba che, lasciati a Gerusalemme, dove si erano recati per portare una colletta, ora si dice che tornano indietro portando con loro Giovanni detto Marco, un personaggio che li accompagnerà nel primo viaggio missionario. Perché si portano dietro questo Marco? Per farla breve, questo Marco è poi San Marco Evangelista, questo Marco è il nipote di Barnaba, è definito in Colossesi 4:10 anepsios di Barnaba. Anepsios vorrebbe dire nipote o cugino più giovane, no? Ma probabilmente il nipote, perché quando Barnaba e Paolo arrivano a Gerusalemme, ecco che si recano subito nella casa di Maria, madre di Giovanni detto Marco. Quindi probabilmente questa signora Maria era la sorella di Barnaba ed era la madre di Giovanni detto Marco. Pietro invece si dice che se ne andò in altro luogo, probabilmente Origene dice va ad Antiochia, Eusebio dice che Pietro va a Roma in questi anni, no? Ma poi ritorna a Gerusalemme per il concilio, perché dice che sotto Claudio muore nel 45, Pietro era a Roma, ma il concilio è nel 50-51, quindi sarebbe ritornato. C'è poi descritta la morte di Erode in questo genere letterario tipico della morte degli empi, no? Che voi vedete ai versetti 20-25, una morte davvero tragica. In realtà potremmo dire che gli è piaia in colpo, cioè gli è preso un colpo, perché era infuriato contro gli abitanti di Tiro e di Sidone, venne da loro, si fece acclamare voce di un Dio e non di un uomo, ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e, divorato dai vermi, spirò. Ecco, in realtà lo colpì, gli è preso un colpo, un ictus cerebri, ed è morto sul colpo. E intanto la parola di Dio si diffondeva. Siamo arrivati quindi al primo grande viaggio missionario, no? Che io vi pregherei di seguire, perché altrimenti diventa davvero difficile, di seguire le cartine geografiche che vi ho allegato allo schema degli Atti, o comunque, se in questo momento non avete sotto mano, al fondo delle vostre Bibbie c'è sicuramente le cartine del primo viaggio di Paolo, del secondo viaggio di Paolo, del terzo viaggio, perché nomineremo una serie infinita di città che, se uno ha la cartina davanti, riesce facile a individuare, no? Se non la ha davanti, sente dei nomi e non riesce poi a posizionarli bene. Allora siamo qui al primo viaggio di Paolo. Chi è questo Paolo? Allora, questo Paolo è indubbiamente una figura straordinaria, È una figura che davvero nella Chiesa primitiva acquisisce un valore e un peso davvero fondamentale. Qualcuno ha detto che è stato il secondo fondatore del cristianesimo dopo Gesù Cristo. sicuramente il più grande missionario, sicuramente colui che dà un'organizzazione teologica sistematica al pensiero cristiano, sicuramente colui che deculturizza dall'ebraismo, lui che vedremo era di tre tradizioni culturali, deculturizza dall'ebraismo il pensiero cristiano e ce lo traduce a noi occidentali nel pensiero greco. La conversione di Paolo, di cui abbiamo accennato la volta prima, coincide con la sua vocazione all'apostolato. Dirà: non è un vanto per me predicare il Vangelo, è un dovere per me, guai se non predicassi il Vangelo. 1 Corinti 9. E in questa attività missionaria gli esegeti hanno calcolato che percorse a piedi 7.800 chilometri. Se tenete conto che l'Italia è lunga 2.000, ha percorso 4 volte l'Italia in su e in giù. No, l'Italia forse è meno, 1.200, una roba del genere, 8 volte l'Italia. Ecco, ha percorso 9.000 chilometri per mare. E non solo fondava nuove comunità, ma le assisteva continuamente, le governava anche da lontano e le consolidava. Ecco, per noi cristiani Paolo è indubbiamente un ammirabile esempio di quella fiamma alta e pura che Gesù sa accendere in quelli che lo amano, no? Ma anche per quelli che non sono cristiani resta un genio, resta un eroe, resta il testimone delle cause che valgono più della vita, un uomo che fa onore all'uomo, come l'ha definito Daniel Robbs. Si dedica all'evangelizzazione senza risparmio, affrontando una serie di prove gravose che vi sintetizzo leggendovi 2 Corinti 11, come premessa, così andremo avanti più veloci. 5 volte dai giudei mi hanno flagellato ricevendo i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli. Fatiche e travaglio, veglie senza nubi, senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Ma tutto faccio per il Vangelo. Quindi vedete, veramente un affascinato del Signore, un innamorato del Signore. Nasce a Tarso. Quando nasce, voi sapete che nel 2008 abbiamo fatto l'anno paolino, e sulle orme di Paolo io ho organizzato un pellegrinaggio, soprattutto in Turchia, dove si svolge la gran parte del suo ministero. Egli, nella lettera a Filemone, si dichiara presbytes, cioè vecchio. Gli Atti degli Apostoli lo abbiamo visto al capitolo 7, quando è là che tiene i mantelli di coloro che lapidano Stefano, lo chiamano invece Neanias, cioè giovane. Allora, secondo gli ebrei, giovane è un uomo di circa 30 anni, vecchio è quando arriva a 55-60 anni. E allora, poiché la lettera a Filemone è tradizionalmente posta a metà degli anni 60, Paolo sarebbe nato l'anno 8 avanti Cristo, quindi avrebbe avuto più o meno 60 anni al momento della sua morte, mentre al momento della lapidazione di Stefano ne avrebbe avuto una trentina. Nasce a Tarso di Cilicia, una grande città, 300.000 abitanti, che nel 51 avanti Cristo aveva avuto come proconsole niente proprio di meno che Marco Tullio Cicerone, mentre 10 anni dopo, nel 41, è il nido d'amore tra Antonio e Cleopatra, quindi è una città famosa, ma famosa soprattutto per la sua scuola filosofica, la scuola stoica, dai natali a Crisippo, Atenodoro, Nestore. Strabone dice che la scuola filosofica di Tarso era addirittura maggiore, più importante, sia della scuola di Atene che della scuola di Alessandria. Quindi già qui capiamo che c'è una grande diversità. mentre Gesù è un contadinotto, cioè si muove in una cultura agricola, e Paolo è un uomo di cultura, ed è un uomo cittadino. Difatti lui, lo vedremo, va sempre a predicare solo nelle città. Gesù invece, sapete, andava nei villaggetti, nelle campagne, eccetera. Era della tribù di Beniamino, quella che aveva dato il re Saul, che portava lo stesso nome di Paolo. Paolo si chiama Saulo, no? Quindi lo stesso nome del re Saul, che vuol dire domandato a Dio. È una tribù maledetta, è una tribù di triste fama, sterminata dalle altre per la violenza fatta alla moglie di un levita, libro dei Giudici, capitolo 19. Scampa solo un gruppettino che si nasconde nella foresta. È un ebreo della diaspora. Gli ebrei costituivano allora poco meno del 10% della popolazione dell'impero. Erano 4-5 milioni su 50 milioni, no? Paolo, pur avendo un nome di origine latina, che deriva poi dall'assonanza tra Saulo e Paolo, in latino Paulus vuol dire tappeto, piccoletto, bassotto, probabilmente perché, lo vedremo, non era né bello né alto, ma era insignito della cittadinanza romana, e vedremo più volte se ne avvale per scampare almeno dalle pene più feroci. Appare quindi collocato alla frontiera di tre culture differenti, quella romana, quella greca e quella ebraica. E questo ci fa capire perché avrà questa apertura mentale di tipo universalistico. Che mestiere fa? Fa lo skenopoios, cioè il fabbricatore di tende, probabilmente il lavoratore di lana ruvida di capra, no? O di fibre di lino per farne delle stuoie, per farne delle tende. Verso i 13 anni, l'età in cui un ragazzo ebreo diventa bar mitzvah, cioè figlio del precetto, Paolo lascia Tarso e si trasferisce a Gerusalemme per essere educato ai piedi del grande rabbì Gamaliel il Vecchio, che abbiamo già visto difendere i cristiani, che era a sua volta nipote del grande rabbì Hillel, la più grande figura del fariseismo, no? Sappiamo che ha una sorella che era sposata a Gerusalemme, e vedremo il capitolo 23, un suo nipote, figlio della sorella, lo salverà avvertendolo di un complotto contro di lui. Sulla base di questa ortodossia profonda che aveva acquisito alla scuola di Rabbi Hillel, intravede nel nuovo movimento di Gesù di Nazareth un rischio, un attentato alla religione dei padri. E allora fieramente perseguitò la Chiesa di Dio, come ammette tre volte nelle sue lettere. Probabilmente la prima persecuzione non è però scatenata contro la comunità ebraica di Gerusalemme, ma contro la comunità di lingua greca, quella guidata da Stefano. Sappiamo che fece flagellare e bastonare i cristiani, si dice in Atti 22 e in Atti 26. Però certamente incontra, lo abbiamo visto, intorno al 35 d.C. Gesù sulla via di Damasco, e allora da quel momento comincia a considerare perdita, spazzatura, tutto ciò che per lui era prima il massimo ideale, la ragion d'essere dell'esistenza. Vi ho già detto che abbiamo due tipi di fonti della cosiddetta conversione di San Paolo. Il primo, il più conosciuto, sono i racconti dovuti alla penna di Luca, che abbiamo letto al capitolo 9, ma Paolo ne parlerà poi più volte durante le sue lettere, e tenderà sempre a dire questo, che lui cambia la sua vita non per una sua conversione, cioè non per un progetto psicologico di una maturazione o evoluzione intellettuale o morale. Non fu frutto del suo pensiero. Cambia la sua vita per una apparizione di Gesù, simile alle apparizioni pasquali che avevano avuto gli altri apostoli. Quindi dall'incontro personale con Gesù, che gli cambia completamente la vita. Anche se andiamo poi a leggere dietro, fra le righe, sì, lui era un grande persecutore di cristiani, ma probabilmente in famiglia aveva delle persone che si erano già fatte cristiane. Alla fine della lettera ai Romani dice che i famosi Andronico e Giunia, che sono i più insigni tra gli apostoli, no? Cioè questa coppia che viene definita i più grandi degli apostoli esistenti, ed è bello che siano una coppia, un uomo e una donna, io credo dovremmo venerare molto di più Andronico e Giunia, che sono così definiti da Paolo, erano in Cristo prima di me ed erano miei parenti. Quindi vuol dire che aveva già dei parenti che si erano convertiti prima di lui al cristianesimo, e così si erano convertiti prima di lui al cristianesimo degli altri suoi parenti, che nomina sempre in Romani 16: Erodione, Lucio, Giasone e Sosipatro. Qui abbiamo il primo grande viaggio missionario. Paolo è scelto dallo Spirito Santo per la missione, è scelto tra 5 persone. Noi vediamo qui al capitolo 12 che sono qui ad Antiochia, no? Che è il nuovo centro propulsore del cristianesimo, Turchia meridionale, Antiochia di Siria. Abbiamo degli immigrati di origine disparate, abbiamo Barnaba, che sappiamo che è di Cipro, Simeone, soprannominato il Nero, quindi era un africano, Lucio di Cirene in Libia, quindi anche questo era un africano, Saulo di Tarso in Cilicia, quindi al sud dell'Asia Minore. C'è anche Manaen, compagno d'infanzia dell'Erode, del tetrarca Erode Antipa, quindi questo un israelita. Ma è lo Spirito Santo che tra questo gruppo di ferventi profeti e dottori ne sceglie 2, Paolo e Barnaba, per questo viaggio apostolico, che è il primo grande viaggio missionario che si svolge negli anni tra il 46 e il 48 d.C. In questo viaggio si portano dietro il buon Giovanni Marco, no? Il quale però, noi vediamo al capitolo 13, a un certo punto del viaggio lascia Barnaba e Paolo. Perché li lascia? Un dissenso sull'itinerario? Un dissenso sulle strategie? O probabilmente un dissenso teologico, no? Perché ad Antiochia era la prima volta che si era deciso di rivolgere l'annuncio anche ai pagani, e sembrerebbe proprio per questo che Barnaba abbia portato Paolo, ma probabilmente Marco era all'inizio perlomeno un giudeo tradizionalista, no? E quindi, vedendo questa predicazione poi paolina che dice: ah, la legge mosaica non serve più una mazza, ah, ciò che conta è Cristo, non abbiamo più bisogno dei riti, dei culti ebraici, non abbiamo più bisogno della circoncisione, probabilmente se ne va. E poiché Paolo è un sant'uomo, ma è fumino come pochi, se la lega all'orecchio, e poi vedremo in seguito i mega litigi galattici che avrà con Marco. Marco a questo punto cambia bandiera e invece di stare con Paolo se ne sta con Pietro, che è amico di famiglia, che se lo porta con sé a Roma al punto di chiamarlo mio figlio e di cui diventa, dice la tradizione, il segretario. Tant'è vero che il Vangelo di Marco ha grande pregio di avere creato questo nuovo genere che è il Vangelo, lo crea dopo che Paolo ha già scritto quasi tutte le sue lettere, quindi le ha scritte tutte, quindi non è il Vangelo il primo scritto del Nuovo Testamento, i Vangeli vengono dopo delle lettere paoline. Orbene, però la predicazione di Marco raccoglie la predicazione di San Pietro. Qui la prima tappa è a Pafo, dove avvengono 2 elementi salienti. Primo, l'incontro-scontro con un mago, che è presentato come un'incarnazione demoniaca, e la conversione di 2 figure importanti del mondo pagano. un proconsole romano e un magistrato romano. Compare qui questo mago Elimas, che viene presentato come l'antitesi di San Paolo. Paolo è un profeta, Elimas un falso profeta. Paolo predica la fede, Elimas cerca di allontanare dalla fede. Paolo è pieno dello Spirito Santo, Elimas è pieno del diavolo. Notate bene che il primo nome di Elimas è Bar Jesus, figlio di Gesù, detto Elimas, detto il mago. Quindi mistifica il nome di Gesù, tradisce Gesù. Paolo era stato colpito dalla cecità e poi aveva riacquistato la vista. Elimas viene punito per questa opposizione, anche lui perdendo la vista, ed è costretto a cercare chi lo porti in giro per mano. C'è un parallelismo antitetico tra Elimas e quel Simon Mago che avevamo visto al capitolo 8, no? Avversario di Pietro, perché là Simon Mago si era convertito. Qui invece Elimas fa di tutto perché il proconsole non si converta. Viene accecato, anche qui non è Dio che ti manda il fulminetto, probabilmente è una lettura teologica, tant'è vero che questa cecità è una prova limitata, forse in vista di un pentimento, no? Quindi più che un miracolo punitivo è dire che se rifiuti il Signore cadi nelle tenebre. Ma qui c'è soprattutto questa condanna forte della magia in tutti i sensi, delle arti divinatorie, della necromanzia, che sono delle condanne già pesanti in tutto l'Antico Testamento. Di fronte a questa vittoria di Paolo su Elimas o Elimas, il proconsole romano si converte, è Sergio Paolo, è la prima conversione di un pagano da parte di Paolo, che era una persona intelligente, viene detta, perché aveva chiamato lui, Barnaba e Paolo, perché? Perché desiderava ascoltare la parola di Dio, versetto 7. Quindi era davvero in ricerca, che vede e crede. A questo punto si converte anche un alto magistrato della città e per la prima volta Saulo viene chiamato Paolo, prende questa latinizzazione del suo nome che invece era Saul, il primo grande re di Israele. Di qui in poi si invertono i rapporti di coppia tra Paolo e Barnaba. Mentre fino ad ora era sempre Barnaba il capo missione, d'ora in poi non sentiremo più parlare di Barnaba e Paolo, ma di Paolo e Barnaba. E Paolo che diventa il capo missione. Tant'è vero che in 13:13 si dice i compagni di Paolo, per indicare che è lui che guida la missione. Arrivano ad Antiochia di Pisidia, dove c'è il primo grande discorso missionario di Paolo. Ci ricolleghiamo. Un momentino per riprendere il collegamento. Allora, dove siamo? Scusate un momentino. Non ci spaventiamo. Connessione in corso. Bravissimi. Ok, continua, aspetta, continua, ci siamo tutti, vista mare, allora vista galleria, perfetto, ci siamo tutti. Allora dicevo, è un discorso rivolto ai giudei, molto lungo, in di 26 versetti, che è diviso in tre parti, come il grande discorso di Pietro, vi ricordate, tutte introdotte da un appello, scusate, credevo di essere connesso e ripeto, siamo di fronte al più lungo, al primo grande discorso missionario di Paolo, è un lungo discorso di 26 versetti, tutti e tre diviso in tre parti, come era stato diviso in tre parti il discorso di Pietro, Ogni parte è divisa da un appello agli ascoltatori, come era diviso in tre parti il discorso di Pietro: uomini di Israele al versetto 16, fratelli al versetto 26, di nuovo fratelli al versetto 38. La prima parte del discorso contiene, come già fu per il discorso di Pietro, una storia del popolo di Israele a partire dall'elezione fino a Gesù, discendente di Davide. Ma si può notare che Paolo è molto meno aggressivo contro i giudei di quanto aveva fatto Pietro. La seconda parte si concentra sull'uccisione di Gesù, ucciso per ignoranza dei capi, e arriva, soprattutto nella terza parte, ormai a dirsi che la fede, la salvezza arriva non più mediante la legge mosaica, tant'è vero che nel suo discorso Paolo tace di Mosè, no? Ma avviene per la fede in Gesù. Quindi siamo di fronte a uno dei delle prime proclamazioni di un tema tanto caro a San Paolo. Siamo giustificati per fede e non per le opere della legge. Versetti finale, effetti del discorso. C'è un grande interesse da parte di molti giudei presenti, accorre tutta la città, dice il versetto 44, ma al versetto 45 ecco che i giudei, che sono il fratello maggiore, no? Diciamo della parabola del figlio prodigo, diventa invidioso di questa diffusione anche tra i pagani dell'annuncio, e allora ecco che cominciano ad osteggiare pesantemente Paolo. Però vedete, l'annuncio si sta diffondendo fino all'estremità della terra, come aveva detto al capitolo 1, versetto 8, ascendendo al cielo Gesù. Davvero il popolo eletto, come viene citato nel passo di Isaia 49,6, diventa il portatore della salvezza alle genti. Quindi la missione del popolo eletto non è di essere salvato lui, ma di portare il Vangelo a tutte le genti e a tutte le creature. Caratteristica è che di fronte all'annuncio gli ascoltatori si dividono. I pagani si rallegrano e si convertono, i giudei manifestano una ostilità tale che costringe questi missionari ad andarsene alla fuga. Però attenzione, se leggiamo meglio, la separazione non è tanto tra pagani e giudei, ma all'interno di ciascuno dei due gruppi ci sono quelli che accettano la parola e quelli che invece non accettano la parola. Al versetto 48 si dice: credettero quanti erano destinati alla vita eterna, ma il termine tetagmenoi significa disposti, disposti, aperti, non destinati da una predestinazione. Quelli che erano aperti. Si è di nuovo fermato tutto.
No, si vede, continua.
No.
C'è forse qualche problema solo lì.
Eccoci, ci siamo di nuovo. A me c'era scritto tutto fermo, avvia riunione. Allora, dicevo, essere aperti alla milizia di Cristo, allo schierarsi con Gesù. La tappa di Iconio è trattata piuttosto sbrigativamente. Al solito Paolo si rivolge prima ai giudei, le reazioni sono però sempre opposte: una parte di giudei e di pagani si converte, una parte invece si scaglia contro i predicatori col proposito di lapidarli. Per la prima volta Paolo e Barnaba sono chiamati apostoli, versetto 4, e questo è un evento, perché Luca normalmente riserva ai 12 il titolo di apostolo, ma Paolo tante volte lo attribuirà con fierezza, ne difenderà la legittimità nelle sue lettere, perché tutta la Chiesa gli contesterà sempre di essere un apostolo. Gli dirà: quando va bene tu sei ai margini della Chiesa, quando addirittura non gli dirà tu sei fuori della Chiesa, vedremo i grossi scontri, che però il buon Luca, che sapete è irenico, cantor misericordie Christi, cerca di diminuire, di smussare, per lui va bene sempre tutto, e quindi lui non ha paura di dire no, qui Paolo e Barnaba sono dei veri apostoli, cosa che Paolo rivendicherà più volte nel suo lettere, dice io, anche se voi non lo volete, sono apostolo come gli altri, perché se l'apostolo è testimone della risurrezione, io ho avuto una vera e propria apparizione di Cristo risorto, tale quale gli altri apostoli. A Listra, che è la patria di Timoteo, che vedremo poi essere una figura non secondaria nell'apostolato paolino, perché Paolo ha questa grande capacità, non è mai solo, si circonda sempre di collaboratori. Tra le lettere e gli atti sono nominati un centinaio di collaboratori di Paolo, e tra questi spiccano Timoteo, che è l'amico del cuore, diremmo così, e Tito. Tito invece è il fine diplomatico che media i contrasti che sorgono tra l'apostolo e le sue comunità, soprattutto la comunità di Corinto. Ecco, qui nella patria di Timoteo i missionari entrano per la prima volta in contatto non solo con dei proseliti, cioè dei pagani che però erano già attenti alla fede giudaica e volevano aderire alla fede giudaica, alla fede di Mosè, ma incontrano dei pagani che non sanno nulla di giudaismo. E quindi abbiamo delle nuove difficoltà, che sono le difficoltà di comunicazione a culture totalmente diverse, che non sanno niente di Vecchio Testamento, che non sanno niente neanche di monoteismo ebraico. Ai versetti 8-10 abbiamo un racconto di guarigione secondo lo schema classico. Qui abbiamo di nuovo la guarigione di uno storpio, che richiama la stessa guarigione operata da Pietro al capitolo 3, no? Che ha un finale quasi umoristico, perché lo storpio guarito non si limita a camminare, ma Elato si mise a saltellare, si mise addirittura a fare dei balzi, no? E tutti restano stupiti. E allora abbiamo una scenetta anche molto divertente, perché cosa succede? Succede che la popolazione di Listra, che è una popolazione pagana, dice: Paolo e Barnaba, se fanno miracoli, sono due divinità. Paolo è identificato con Hermes, no? Apollo, perché risulta il più eloquente dei due, no? E Zeus, e invece Barnaba addirittura con Giove, con Zeus. All'inizio Paolo e Barnaba non capiscono questa acclamazione della gente, forse perché la gente parla nel dialetto locale, ma quando vedono che arrivano dei tori e delle corone per il sacrificio in loro onore, si rendono conto della situazione e a stento riescono a fermare la folla. Probabilmente i commentatori dicono che la popolazione di Listra sarebbe stata suggestionata dalla leggenda frigia di Filemone e Bauci, riportata da Ovidio nelle Metamorfosi. Ricordo questo brano perché in greco te lo fanno sempre tradurre prima o poi, cioè due anziani vecchietti ospitano premurosamente Zeus ed Hermes, che erano andati in incognito in questo villaggio. Il resto della popolazione non li accoglie, e allora ecco, a un certo punto arriva una grande alluvione che sommerge il villaggio, ma i due vecchietti che avevano riconosciuto Filemone e Bauci, che avevano riconosciuto Zeus ed Hermes, vengono salvati da questa catastrofe. Paolo ormai ha un modo nuovo di predicare. Non può più rifarsi all'Antico Testamento, alle promesse del Messia, alle promesse antiche, ma parla ai pagani che non sanno nulla di Antico Testamento, che forse, vi dicevo, sono politeisti, lo vediamo, no? Vogliono subito adorarli e offrire i loro sacrifici. E allora rinvia a Dio il Creatore, senza menzionare né la storia del popolo eletto, ma senza menzionare neanche Gesù Cristo. A un certo momento c'è un'opposizione violenta ad opera di giudei che, sconfitti ad Antiochia, sconfitti ad Iconio, arrivano lì dove la situazione era invece più che favorevole e sobillano la popolazione per un tentativo di lapidazione. Quindi ne hanno già viste delle belle, sono già scappati più volte, hanno rischiato la lapidazione, sono finiti davanti ai tribunali. Fine del capitolo 14, tornano a casa, viaggio inverso, Derbe, Listra, Iconio, Antiochia di Pisidia, Perge, Anconia di Siria, raccontano la loro missione tutta rose e fiori. Non c'è il ricordo delle sofferenze patite, delle battiture, dei tentativi di lapidazione, niente, ma soltanto del fatto che la parola di Dio si diffonde, che il cristianesimo si diffonde, che i fratelli si moltiplicano. È veramente un sogno. Dobbiamo essere grati a Luca che sa vedere sempre il bene. Fossimo noi tornati, avremmo detto: ah, che cosa mi è capitato, mi hanno imprigionato, mi hanno portato al governatore, hanno tentato di lapidarmi. Invece no, che bello, la parola di Dio si diffonde, tanti credono, tanti fratelli sono chiamati alla salvezza, i pipura. Ecco, è veramente il modo con cui leggere la storia e la storia della Chiesa in modo particolare. Siamo arrivati al famoso Concilio di Gerusalemme. Già vi devo dire una cosa, che vi sia chiara, perché probabilmente Paolo e Barnaba vanno al Concilio di Gerusalemme dopo il secondo viaggio missionario, perché il Concilio di Gerusalemme è nel 51 dopo Cristo, nel 52, e il secondo viaggio missionario avviene nel 50. In realtà qui Paolo introduce tra il primo e il secondo viaggio il Concilio di Gerusalemme per motivi letterari, perché ha bisogno quasi di avere subito la conferma da parte della Chiesa Madre, del Vaticano di allora, che Paolo non era un eretico, uno che girava per conto suo, che si era inventato una religione propria. E allora anticipa questo Concilio di Gerusalemme. In realtà, nella lettera ai Galati, Paolo dice chiaramente: dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai in seguito ad una rivelazione. Espone i suoi problemi a Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenute le colonne, che diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi. Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri. Allora, attenzione, voi sapete qual è la tematica dentro, no? La tematica è la più grande crisi che la Chiesa abbia mai avuto, la più grande crisi che la Chiesa abbia mai avuto. Questa è la grande crisi, cioè la pedofilia, il cesaropapismo, va a sapere che cosa. Il grande problema era: ci si salva diventando ebrei o basta Gesù Cristo? Se la salvezza viene dai giudei, io mi salvo accettando tutta la legislazione giudaica, tutti i suoi rituali, tutti i suoi 613 precetti, vi ricordate? 365 negativi, non fare, non fare, non fare, cioè uno per ogni giorno dell'anno, e 248 positivi, fai, 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 uno per ogni membra del corpo umano secondo le concezioni di anatomia che si aveva allora. Ecco, devo osservare questi precetti, tra cui c'è la circoncisione, o invece basta che io aderisca a Gesù Cristo e al suo Vangelo? E qui c'è tutto un discorso dietro, l'abbiamo visto prima. Addirittura, vi ricordate, Pietro non vuole neanche andare a mangiare coi pagani. Perché? Perché tra i precetti c'era che dai pagani dovevi stare almeno sempre a 3 metri di distanza. Perché se tu ti accostavi a un pagano diventavi impuro, non potevi più andare al tempio, non potevi più pregare, tantomeno potevi mangiare con un pagano, perché mangiare con era il massimo segno di comunione, era il massimo segno di intimità. Quindi il problema è un problema corposissimo, corposissimo. Paolo nella lettera ai Galati la fa finire a tarallucce vino. Dice, ci incontrammo, ci dissero, ma per carità, voi andate a predicare ai pagani, noi che siamo le colonne, Giacomo, Giovanni e Cefa, continueremo a predicare ai circoncisi, e si diedero la destra in segno di comunione però. Cioè, non sto viaggiando in proprio, io faccio parte della Chiesa di Cristo che in Pietro ha la roccia fondante. In realtà qui si dice, e soltanto ricordatevi dei poveri, i poveri chi sono? Sono loro, la chiesa di Gerusalemme, che è sempre una chiesa di poveracci, perché Gesù aveva predicato ai poveracci e basta. Paolo invece, avete visto, ha già cominciato a convertire il proconsole, il magistrato, eccetera, quindi è una chiesa che sta meglio. Ricordatevi di noi che siamo dei poveracci, soprattutto c'è poi la grande carestia, tra il 45 e il 50, che colpisce tutta l'area mediterranea. C'è l'anno sabbatico, che probabilmente era il 49, l'anno prima, quindi nessuno aveva coltivato le terre, questo aveva aggravato la situazione, eccetera eccetera. Però vedete che gli atti dicono che sì, predicate pure Cristo ai pagani, ma i pagani dovranno astenersi dalle carni offerte agli idoli. Che poi qui c'è una grande polemica nelle lettere di Paolo, che dice, ma chi se ne frega, se gli idoli non esistono io posso anche andare a mangiare le carni offerte agli idoli. È sempre un problema di sopravvivenza, eh? In genere le comunità comprendevano tanti poveri, e andare a potersi spartire una fettina di sottofiletto del toro che era stato macellato in onore degli dèi era una leccornia per gente che aveva fame. Ma alcuni si scandalizzavano, dicendo, ah, ma quel toro è stato offerto agli idoli, quindi tu allora vuol dire che adori gli idoli. Tante gente, ma se gli idoli non ci sono, vado lo stesso a mangiare la bistecca che mi offrono nei templi, no? Problema che Paolo affronterà più volte, soprattutto nella lettera ai Romani. Comunque, astenersi dalle carni offerte agli idoli, astenersi dal sangue, perché il sangue per gli ebrei era la vita, no? Vedevano che se ti sgozzano, il sangue esce fuori, tu muori, allora facevano 2 più 2 e dicevano, vuol dire che sei senza sangue, sei senza vita, e quindi il sangue è la vita. La vita è di Dio, guai a mangiare il sanguinaccio, guai a mangiare il bilordo alla Toscana, il salame fatto di sangue. Dagli animali soffocati e dall'impudicizia. L'impudicizia è la porneia, la porneia, nei miei libri sul matrimonio trovate tutto, sono quei rapporti coniugali, quei rapporti sessuali che erano tollerati dalla religione, erano tollerati nel mondo greco e nel mondo romano, ma non erano permessi da Levitico 18. Cioè, secondo i romani potevi sposare la sorellastra, secondo i romani potevi sposare la matrigna. Invece, secondo l'ebraismo, questo era porneia, quindi era impudicizia, erano unioni illegittime, come giustamente traduce ultimamente la CEI nella sua ultima versione. Ma noi sappiamo che anche se avviene questo idilliaco e irenico incontro del primo concilio di Gerusalemme, in realtà le cose non sono poi tanto idilliache, perché noi sappiamo sempre dalla lettera dei Galati che, ma quando Cefa, cioè Pietro, venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, da Gerusalemme, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per paura dei circoncisi. E allora disse a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? E gli disse chiaramente e lo accusai di doppiezza e di ipocrisia. Quindi vedete, al primo Papa Paolo non gliene manda a dire. Il racconto della lettera ai Galati tace sull'esito dello scontro, ma si può congetturare che Paolo non ne uscì affatto vittorioso. D'ora in poi sarà costretto a tagliare i ponti con la Chiesa di Antiochia e i suoi rapporti anche con la Chiesa di Gerusalemme andranno sempre peggiorando. Quindi qui Paolo e Luca divergono. Paolo nelle sue lettere mette in risalto la sua autonomia e la sua dignità di apostolo, che non ha bisogno di convalide umane perché ha ricevuto il mandato direttamente da Gesù. Luca invece fa di tutto per tratteggiare una chiesa che cammina armoniosamente sotto la spinta dello Spirito Santo. Secondo viaggio missionario, 50 d.C., Macedonia e Grecia. All'inizio del viaggio c'è questo duro scontro con Barnaba, perché Barnaba vuole riportarsi dietro il nipotino Marco. Ma, v'ho detto, il buon Paolo perdona ma non dimentica e dice: per carità, con Paolo, con Marco io non ci voglio assolutamente avere niente a che fare. E allora c'è un litigio forte, per cui Barnaba comincia un viaggio missionario per conto suo con nipote Marco. Quindi si rompe questo grande sodalizio e il buon Paolo si porta dietro Sila o Silvano, un profeta di Gerusalemme che aveva accompagnato Paolo e Barnaba ad Antiochia dopo il concilio. A Listra Paolo aggrega al gruppo anche Timoteo, che chiamerà mio figlio diletto e fedele, che cita 15 volte nelle lettere, no? Che è giudeo da parte di madre, ma è pagano da parte di padre. Quindi siamo di fronte già a un matrimonio misto, no? E che cosa fa Paolo? Paolo, contrariamente alla sua propria teologia, lo fa circoncidere. E questo perché? Perché non vuole creare degli scandali per i giudei. E quindi vuole poter affrontare anche una predicazione ai giudei, non rompe con i giudei, lui continua a predicare anche ai giudei e non vuole dare motivo di scandalo. Allora, che cosa ci insegna questa vicenda? Ci insegna una cosa, che non dobbiamo spaventarci dei contrasti ecclesiali. Questa è un'idea che io ho sempre avuto, Se tu hai un modo diverso di vivere il Vangelo, non stare a litigare con gli altri, a scornarti, mettiti in proprio e continua per conto tuo. Perché? Nascono nuove opportunità, nuove forme di evangelizzazione. Secondo, nella Chiesa si può litigare, ma non dobbiamo mai dividerci. Dobbiamo sempre restare uno, un solo corpo e un solo spirito, no? Ogni dissidio alla fin fine deve cercare una ricomposizione. E noi nelle lettere sappiamo che Marco finirà in carcere con Paolo. E noi sappiamo che la Chiesa gli ha fatti santi tutti e quattro. Ha fatto santo Barnaba, ha fatto santo Paolo, ha fatto santo Marco, ha fatto santo Sila o Silvano, no? E quindi vuol dire che nella Chiesa c'è spazio per tutti. Spazio per tutti. A Filippi noi abbiamo un evento particolare. Allora, si sottolinea che il viaggio di Paolo è un viaggio guidato dallo Spirito Santo, il quale versetti 6-10 del capitolo 16 dapprima impedisce che Paolo vada nella provincia dell'Asia, ossia verso l'ovest dell'Asia Minore, la zona di Efeso e Smirne. Poi impedisce che Paolo vada in Bitinia, verso il nord dell'Asia Minore, ma spinge Paolo verso Oriente, verso l'Europa. E qui, quando sono giunti a Troade, invia lo Spirito Santo una visione che indica la direzione giusta, che indica un macedone, quindi il primo degli europei, che dice: vieni a salvarmi, ho bisogno di te. Allora, come fa sto Spirito Santo a rivelarsi a San Paolo, a dire non andare qua, non andare là, non andare qui, va invece nell'altra parte. Probabilmente c'erano dei profeti che lo accompagnavano, lo stesso Sila o Silvano, sappiamo che era un profeta. Probabilmente ha delle visioni, probabilmente è dalla lettura della Bibbia, della scrittura, dalla meditazione della parola del Signore che arriva a queste conclusioni. Probabilmente sa leggere gli interventi di Dio nella sua vita. In ogni caso, noi sappiamo che Paolo cerca sempre e soltanto la volontà di Dio. Nella lettera ai Galati, Paolo dice che proprio qui lui ha una grave malattia che non specifica, e non è casuale che proprio qui compaia per la prima volta Luca, il suo medico curante, che è quello che ci scrive anche gli Atti e che lui chiama nella lettera ai Colossesi il mio caro medico. Infatti qui inizia la sezione noi andammo. Allora, se c'è Luca che scrive, vuol dire che dice noi, vuol dire che c'era anche lui. Il primo episodio è la conversione di una ricca signora incontrata là, conversione che Paolo descrive con molta cura. Ci sono delle donne radunate vicino al fiume e tra queste c'è una signora, Lidia, una venditrice di porpora, di Tiatira, della città dei tessuti. Paolo non sa dove andare e accetta l'ospitalità di lei. Due grandi concetti. Nasce a casa di Lidia una chiesa domestica. Le prime chiese non erano chiese nel senso nostro di edifici. Ci si trovava nelle case, catoicon ecclesia. Paolo parla di chiese domestiche, è la famiglia la prima chiesa. Tant'è vero che i primi cristiani dicevano ai pagani aras non habemus, noi non abbiamo altari, noi ci troviamo attorno a un tavolo a celebrare il Signore, a celebrare il pasto del Signore, a leggere la sua parola. Ecco, seconda cosa importante, è una donna che presiede questa comunità, non è solo la prima convertita, ma è una donna che ministerialmente, d'ora in poi, tiene le redini della comunità. Qui abbiamo un episodio particolare dove Paolo fa un esorcismo su una schiava che aveva lo pneuma pitonù, cioè lo spirito del pitone, cioè probabilmente era una specie di strega, se volete, no? Questa donna qui, che emetteva i suoi versetti, i suoi oracoli a pagamento, no? Era un'indovina, che viene detto al capitolo 16, procurava, avendo uno spirito di divinazione, ma letteralmente è lo spirito del pitone, procurava molti guadagni ai suoi padroni. Ella si mise a seguire Paolo e noi, gridando: questi uomini sono servi del Dio Altissimo, vi annunciano la via della salvezza. E così fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si rivolsero allo spirito e dissero: in nome di Gesù Cristo ti ordino, esci da lei. E all'istante lo spirito uscì. Ma i padroni di lei, vedendo che era svanita la speranza del loro guadagno, presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi della sinagoga, presentandoli ai magistrati con questa accusa: questi uomini gettano il disordine nella nostra città, sono giudei e predicano usanze che a noi romani non è lecito né accogliere né praticare. Allora, il vero motivo è economico. Questa schiava che faceva l'indovina per i padroni non ha più lo spirito di divinazione e questi hanno perso tanti soldi. Ma qui si vede la malizia con cui i due, Paolo e Sila, vengono presentati al tribunale romano, accusati di agitazione popolare e di introdurre usanze illecite per i romani. I romani i magistrati romani non dimostrano certamente correttezza rispetto alla legge, perché senza nessuna verifica e senza processo bastonano e imprigionano i due accusati, li sottopongono al carcere duro, ai ceppi, ma anche qui abbiamo il terzo miracolo di liberazione. C'è un terremoto a mezzanotte, ci ricorda la resurrezione di Gesù secondo Matteo. Il carceriere, no, che aveva la responsabilità di eventuali evasioni dei prigionieri e che avrebbe pagato con la vita l'evasione dei prigionieri, sta per suicidarsi dalla disperazione. Dice: sono crollate le mura, i prigionieri saranno tutti scappati, i romani mi ammazzano, è meglio che mi ammazzi io. Invece tutti i prigionieri sono lì tranquilli che ascoltano Paolo e Silvano che cantano i salmi, che pregano. Di fronte a questo fatto inaudito, prodigioso, questo carceriere fa un cammino catecumenale rapidissimo, in cui chiede che Paolo e Sila spieghino come mai loro non sono scappati, sono sereni nella persecuzione e ricevono l'annuncio del regno di Dio, vengono battezzati, c'è un banchetto gioioso imbandito con tutti i prigionieri e c'è subito la carità. Questo guardiano di prigione si mette a lavare le piaghe dei prigionieri. Guardate che bello, versetto 33. Io vi dico queste cose molto velocemente, ma poi voi gustatevele, leggetele. Si mette a lavare le piaghe dei prigionieri. Quindi il suo battesimo diventa subito carità, servizio, operosità, e fu pieno di gioia. Paolo, che è Fumino, di fronte ai magistrati che hanno deciso ormai di liberarlo perché non ci sono accuse contro di loro, che cosa fa? Dice: no, hanno osato battermi e bastonarmi senza processo, devono venire di persona a chiedermi scusa perché io sono cittadino romano. I magistrati di fronte a questo strizzano da morire, perché Cives Romanus Sum, essere cittadino romano, è un privilegio che pochissimi hanno nel mondo greco, no? E quindi possono avere delle ritorsioni da parte dell'autorità imperiale, e allora vanno loro a chiedere scusa, a liberarlo, eccetera, eccetera. Qual è il significato di questo? Non è tanto un puntiglio di Paolo, ma Paolo vuol rendere pubblico che il Vangelo non è illegale, non è contro il potere di Roma. A Tessalonica abbiamo di nuovo la predicazione nella sinagoga, le opposte reazioni del pubblico, in cui alcuni aderiscono, tra cui donne di alto rango e altri no, la solita accusa di essere sovversivi, ci va di mezzo anche il padrone di casa che li ospita, un certo Giasone, che viene trascinato davanti ai tribunali, ma se la cava con una cauzione. Al capitolo 17 sono ormai arrivati a Berea, e anche qui all'inizio ci sono delle conversioni eccellenti, donne greche benestanti, ma poi arrivano i giudei inveleniti da dietro, da Tessalonica, e costringono Paolo a fuggire, e Paolo finalmente arriva ad Atene. Arriva ad Atene, dove fa il famoso discorso dell'Areopago, che costituisce, dicono alcuni esegeti, il vertice del libro. All'inizio Paolo, che non ha mai visto tanti idoli come ad Atene, è molto irritato e allora comincia a predicare, suscitando anche il sarcasmo dei dotti. L'Areopago era questa grande piazza dove tutti potevano parlare liberamente, dove tutte le scuole filosofiche si scontravano, e qui si dice chiaramente che c'erano gli epicurei e gli stoici, no? Gli epicurei, che il Talmud definisce gli increduli, perché solo materialisti, ciò che conta è il corpo, mangiare, bere, dormire, far sesso e basta. Gli stoici invece al contrario, che disprezzavano il corpo, pensavano soltanto al mondo delle idee, un po' sulla linea platonica. Questi dotti, di fronte a Paolo che parla, lo chiamano sperma logos, cioè beccasemi. Attinger traduce pappagallo, Fabri traduce cornacchia, e restano colpiti dal fatto che Gesù, che Paolo predichi Gesù e la resurrezione. Fanno molta confusione, non la resurrezione di Gesù, credono che siano due divinità, uno Gesù e l'altro la resurrezione. Ma è interessante notare la struttura del discorso di Paolo. Paolo parte dalla mentalità degli ascoltatori, parla di Dio creatore del mondo, parla di Dio creatore dell'uomo, parla della parentela tra l'uomo e Dio, cioè l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, e lo fa citando il poeta Arato di Soli in Cilicia, no? Quindi usando i metodi culturali dei suoi uditori. Ma a un certo momento, quando arriva a dire che quel Gesù che egli predica è stato mandato da Dio ed è risuscitato dai morti, gli altri gli rispondono: ti sentiremo un'altra volta. Perché? Perché una risurrezione corporea è estranea alla mentalità greca. Nella mentalità greca al massimo risorge l'anima, sì, si parla di immortalità dell'anima, ma che i corpi risorgono è inaccettabile. Quindi lo deridano e lo rifiutano, ma non tutti, in particolare due persone si convertono: Dionigi, che sarà poi vescovo di Atene e martire, che è un personaggio autorevole perché è membro del consiglio dell'Areopago, e Damaris, che vuol dire la giovenca, una donna. Sapete che Paolo ama sempre presentare una figura maschile e una figura femminile, una figura maschile e una figura femminile. Arriva quindi a Corinto, città commerciale, cosmopolita, di primo piano, che aveva addirittura due porti, uno da una parte dello stretto, l'altro dall'altra parte. E qui entra in contatto con una coppia meravigliosa, Priscilla ed Aquila. È interessante notare che venga sempre dominata prima la moglie. Probabilmente era lei la teologa della coppia. Sono due giudei convertiti che arrivavano da Roma, perché Claudio aveva espulso tutti gli ebrei da Roma, lo sapete, e allora erano finiti a Corinto. Quando partirà da Corinto Paolo, lo farà insieme ad Aquila e Priscilla, che anche loro sono probabilmente fabbricatori di tende, e quindi fanno lo stesso mestiere di Paolo e lo ospitano. I due, Priscilla ed Aquila, si stabiliranno ad Efeso, dove catechizzeranno un predicatore di Alessandria, Apollo, che vedremo fra poco. Sappiamo che presso la loro casa si raduna la comunità, quindi qui i responsabili di comunità sono una coppia, Priscilla ed Aquila, a Corinto, ad Efeso e anche a Roma, dove ritornano in un secondo tempo. Si sottolinea che Paolo lavora per mantenersi, lo dirà tante volte, non vive di apostolato, non vive delle offerte, lui lavora. Predica prima nella sinagoga, non viene accettato, allora si trasferisce in una casa privata di un pagano, un certo Tizio Giusto, dove continua a predicare e addirittura converte il capo della sinagoga, Crispo, e la sua predicazione è avvalorata da una visione nella quale di nuovo è Gesù a parlare. A Corinto Paolo rimane un anno e mezzo, si tratta uno dei soggiorni più lunghi. Ad Antiochia si era fermato un anno, solo ad Efeso resterà di più, due o tre anni. Oh Signore, torniamo ancora un momento, va? vediamo un po', aspettate che arrivo. Allora, via, avvia. Ok, ok, continuiamo. Sto finendo per dare poi spazio a voi. Vi dicevo, a Corinto noi abbiamo di nuovo Paolo che converte un secondo proconsole. Là era stato, prima era stato Sergio Paolo, ora abbiamo Gaglione che proclama l'innocenza di Paolo. E questo Gaglione è particolarmente importante perché è il fratello di Seneca, del filosofo stoico Seneca, che quindi prende le parti di Paolo. E come ho detto, anche il capo della sinagoga viene convertito. Troviamo l'accenno a un voto che Paolo fa a Cencre, uno dei due porti di Corinto, quello sull'Egeo, si fa tagliare i capelli e questo fa pensare a un voto di nazireato. Sapete cos'era il nazireato, no? Cioè per un certo periodo non ci si tagliava i capelli, che diventavano lunghissimi, fino quasi a terra, non si beveva né vino né bevande alcoliche. Non sappiamo perché aveva fatto questo voto. Nell'Antico Testamento Sansone, Giovanni Battista sono dei nazirei. Ritorniamo quindi da Corinto ad Antiochia con una breve fermata ad Efeso. Non viene spiegato perché i due coniugi Aquila e Priscilla si fermano ad Efeso, ma lui arriva finalmente ad Antiochia. E qui ad Antiochia, 57 d.C., partirà per il terzo viaggio missionario, che sarà un viaggio impressionante per le dimensioni, perché da Corinto ad Efeso ci sono 400 chilometri, da Efeso a Cesarea di Palestina 1000 chilometri, tutti per mare, da Cesarea a Gerusalemme con ritorno a Cesarea altri 200 per terra, da Cesarea ad Antiochia 450, insomma si fa 2000 chilometri. Ma tutto questo non basta, perché Paolo riparte poi subito dopo facendosi la Cilicia, la Liconia, la Galazia, la Frigia, Efeso, altri 1500 chilometri, cioè in sei versetti abbiamo 3500 chilometri per mare e per terra. E questo sempre per annunciare il Vangelo. Vedremo che i termini che ricorreranno sono proprio evangelizzastai, annunciare il Vangelo, parrezzistai, parlare con franchezza, di martiria, cioè testimoniare, e anche però dialogare. È veramente la figura del grande missionario che delineeremo fino alla sua prigionia romana nel prossimo incontro. A voi la parola e le domande.